Monitoraggio a distanza come alleato in corsia. Sembra un paradosso, anzi usiamo il passato, poteva sembrare un paradosso fino a qualche anno fa, ma la pandemia ci ha insegnato, tra le altre cose, che la strada per curare, monitorare, prevenire le malattie passa sempre di più attraverso la sanità digitale. Ecco spiegato il titolo della puntata di oggi di Digital Italia. Benvenuti, vi presento subito i nostri ospiti di oggi con cui parleremo di tecnologie in corsia per il monitoraggio a distanza e sono la dottoressa Maria Capalbo, direttore generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Benvenuta a Digital Italia.
Grazie per l'invito.
E un nostro graditissimo ritorno a Digital Italia, il dottor Andrea Visciglia, il nostro direttore dell'Osservatorio Sanità Digitale di IDR. Ben ritrovato.
Grazie, ben trovato. Buongiorno a tutti.
E allora, a proposito di lezioni che abbiamo imparato durante la pandemia, ci sono dei risultati che però paradossalmente sono stati molto positivi. Giusto, dottoressa Capalbo, in questo periodo drammatico che abbiamo vissuto, l'azienda ospedaliera che lei dirige è stata inserita nell'elenco dei 250 ospedali migliori del mondo per utilizzo di nuove tecnologie. Come ci spiega, insomma, questo risultato?
Allora, incomincio un po' da quello che era l'aspetto negativo di quello che è stato il Covid, perché l'azienda ospedaliera Marche Nord, con 592 posti letto, con 2130 dipendenti, il 26 febbraio del 2020 ha riconosciuto il primo caso Covid. Ma praticamente da quel 26 febbraio i casi si sono susseguiti dal primo marzo, uno dietro l'altro, ma l'incidenza praticamente delle persone Covid positive che arrivavano in pronto soccorso erano addirittura di 20, 30, 40, 50, siamo arrivati anche a ricoverare, ad avere dei picchi in pronto soccorso di 80, 90 persone. E voi capite quello che è significato e di come praticamente l'azienda, l'ospedale, ha dovuto cambiare, riorganizzarsi, essere dinamico contro un nemico sconosciuto, subdolo. Per cui praticamente se ripenso a quei momenti dove si lavorava tutti in prima linea dalla 24 ore al giorno, dove non c'era riposo, non c'era nulla, perché comunque sia la grande squadra, io dico anche la grande famiglia di Marche Nord, ha cercato di dare a tutti risposte e per un evento così sconosciuto comunque si è riorganizzata nel dare anche le risposte ai pazienti Covid, ma salvaguardando anche quelle che erano le emergenze urgenze, anche se praticamente in quel periodo l'attività è diminuita tantissimo, perché basti pensare che di 592 posti letto in quel periodo abbiamo riconvertito un intero ospedale, noi siamo divisi su tre stabilimenti, ha riconvertito un intero ospedale che era quello deputato all'emergenza urgenza in un ospedale Covid, arrivando fino a 200 posti letto, e praticamente l'altro ospedale di 150 posti letto riconvertendolo praticamente in ospedale pulito. Però capite che quello che arrivava come casistica, la casistica era tantissima, e anche se nel mese di marzo il resto della regione Marche ha dato una mano a Marche Nord nei ricoveri, però ovviamente c'erano i posti letto che comunque erano limitati, perché la provincia di Pesaro Urbino ha avuto le stesse curve di incidenza della Lombardia, di Brescia, di Bergamo, praticamente ha avuto gli stessi numeri di incidenza, contando in certi giorni anche più di 100 pazienti al giorno positivi.
Voi avete puntato quindi sul digitale in un momento veramente drammatico, allora, con i numeri fortissimi di pressione.
Esatto, allora a questo punto, avendo disponibili pochi posti letto, soprattutto non potendo garantire il turnover dei posti letto, perché comunque erano pazienti che avevano anche delle degenze lunghe, cosa abbiamo fatto? Ecco che dal negativo comunque è nato il positivo, quindi è stata un'opportunità per il cambiamento, ecco la dinamicità. E quindi siamo partiti con praticamente l'aspetto professionale di chi si occupa di ICT, in questo caso l'ingegner Mauro Luciani, e con medici giovani nuovi, internisti, quindi vicini al digitale, a sperimentare queste nuove forme di tipo assistenziale e di tipo clinico. E siamo partiti con la prima esperienza di quei pazienti che arrivavano in pronto soccorso e che avevano le caratteristiche, pazienti Covid, che avevano le caratteristiche di poter essere seguiti a casa e monitorizzati a casa. Questa è stata la prima esperienza. Dopodiché, ovviamente questi pazienti venivano dotati di tablet, di pulsossimetro, di termoscanner, e tre volte al giorno praticamente si connettevano con il medico per verificare i parametri e venivano appunto seguiti a casa. Questa è stata la prima esperienza in pieno Covid. Poi via via ci siamo andati affinando ed è partita praticamente l'esperienza di quest'anno sulla gestione dei pazienti a cui venivano somministrati gli anticorpi monoclonali. Quindi abbiamo costituito praticamente un ambulatorio di anticorpi monoclonali in stretta integrazione con i medici medicina generale, perché i pazienti che avevano quelle caratteristiche venivano mandati, previsti per la somministrazione di anticorpi monoclonali. Il primo protocollo AIFA prevedeva particolari pazienti che dovevano essere sottoposti ad anticorpi monoclonali. E quindi, evitando la ospedalizzazione, veniva somministrato l'anticorpo monoclonale e poi il paziente veniva seguito a casa. E abbiamo praticamente preso in carico ben 87 pazienti e abbiamo evitato così l'ospedalizzazione di 87 pazienti.
Questo è il quadro, no? Durante
mi consenta di dire una cosa, perché a questo secondo protocollo è seguito il terzo protocollo, che è quello della presa in carico di 30 pazienti in scompenso cardiaco, quindi con un'assistenza ben più difficile per evitare che questi pazienti cronici si potessero recare in ospedale, in cardiologia. Questa è una grande soddisfazione, perché siamo partiti anche con seguire in modo sperimentale con la telemedicina i pazienti dello scompenso cardiaco.
Andrea Bisciglia, l'osservatorio di AIDR che lei dirige da anni, da cardiologo poi, lo ha ripetuto anche tante volte, la tecnologia può essere la strada per monitorare, controllare e prevenire. E la lezione ormai l'abbiamo imparata tutti, la formazione, lo diceva anche la dottoressa Capalbo, c'è stata ed è stata necessaria. Adesso qual è il prossimo passo in prospettiva, ecco, guardando al futuro, oltre la pandemia?
Sì, mi piace proprio continuare, collegarmi un po' a quello che diceva la direttrice Capalbo, perché è questo che ci ha insegnato anche, ahimè, purtroppo, è quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, cioè quello di seguire dei malati fragili anche a casa. E questo con la sanità digitale è stato possibile. Alcuni dati: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nel 2035 ci saranno circa 12,9 milioni in meno di professionisti sanitari. Quindi va da sé che e va potenziata ancora la sanità digitale, va accelerato il processo. L'emergenza Covid-19 sicuramente ha insistito in questo nei processi di prevenzione, cura e assistenza, quindi grazie alla telemedicina, ma anche all'utilizzo dell'accesso da remoto dei servizi sanitari, perché è uno di quegli ambiti in cui stiamo vedendo oggi le imprese sanitarie del settore, quindi sia pubblico che privato, stanno insistendo proprio per dar seguito a quanto già avviato durante la pandemia. Infatti il 37% delle strutture sanitarie sta sperimentando il telemonitoraggio, nel 2019 era fermo al 27%, e il 35% già fa l'utilizzo della televisita contro il 15% del 2019. Ma oltre alla telemedicina e all'accesso da remoto dei servizi sanitari, la sanità digitale è caratterizzata anche da altri ambiti applicativi, quale la diagnostica e l'accesso a avanzati sistemi di analisi dei dati basati anche su tecniche dell'intelligenza artificiale attraverso il cloud, permette a ricercatori e a medici di accelerare e migliorare la capacità di diagnosi e ottenere quindi dei risultati migliori sia per quanto riguarda la prevenzione sia per le cure. Inoltre anche un altro punto su cui stiamo insistendo come osservatorio è l'utilizzo, la cosiddetta mobile digital health, cioè la sanità digitale che utilizza i dispositivi mobile o IoT, quindi Internet of Things, dispositivi indossabili quali braccialetti, smartwatch, cerotti e tessuti intelligenti che possono facilitare la diagnosi e le cure. Questo a cosa porta poi? A una medicina personalizzata, cioè una medicina che possiamo, come farebbe un sarto, creare un abito adatto a quel paziente. E questo, concludo l'intervento, porta a una riduzione delle riammissioni in ospedale del 55%, ha portato a una riduzione delle ammissioni in ospedale del 55%, a una riduzione delle visite al pronto soccorso pari al 61%, a una riduzione delle consultazioni del medico di famiglia pari al 55%, alla riduzione degli episodi di emergenza pari all'85% e concludo riduzione del numero dei giorni di ricovero pari al 45%. Quindi dati importanti e significativi.
Sono dati che possono fare riflettere anche chi ha visto, no? Quei pochi che hanno visto in questa pandemia, una parentesi per ritornare indietro. Lei l'ha detto all'inizio, dottor Biciglia, adesso si va avanti. Allora, direttrice Capalbo, c'è un'iniziativa che ha fatto un po' il giro delle testate, dei giornali, è stata ripresa nelle scorse settimane, l'azienda ospedaliera Marche Nord che lei dirige si è dotata di uno strumento per la sanificazione dei locali. È stata un'iniziativa resa possibile grazie ad AIDR che si è fatta portavoce dello splendido lavoro che la Commissione europea sta portando avanti in tutti i paesi. Dà la possibilità alla Commissione europea, ai presidi ospedalieri, di dotarsi di questi strumenti che sono importanti. Sono già arrivati, giusto?
Allora, grazie ad AIDR, appunto l'Europa ci ha fatto la donazione di questo robot dotato di luce ultravioletta che è in grado di eliminare il 99,99 di batteri e virus sulla superficie e nell'aria. Quindi uno strumento di innovazione importantissimo. E ricordiamo che questo strumento, questo robot, è stato fondato originariamente nel 2014 per risolvere il problema delle infezioni acquisite in ospedale. È un robot praticamente completamente autonomo e ha svolto un importante ruolo nella lotta contro il Covid-19. Dimostrando appunto di eliminare il 99,99 di batteri e virus. Qual è il meccanismo d'azione? Quando quando la luce ultravioletta penetra nelle membrane cellulari di virus e batteri, distrugge appunto o il DNA o l'RNA di qualsiasi microorganismo e ne blocca la riproduzione e praticamente sterilizza l'ambiente. Quindi voi capite quanto è importante e che valore aggiunto che dà in questo momento alle strutture di tipo sanitario. Da ricordare anche una cosa, che può essere usato praticamente anche nelle strutture di tipo domiciliare, ma anche nelle RSA, addirittura da quello che leggevo nella letteratura può essere usato anche da compagnie aeree, hotel, stabilimenti farmaceutici. La struttura è stata appunto sviluppata in Danimarca per garantire l'ambiente pulito, contribuendo quindi a una maggiore sicurezza e protezione per gli esseri umani.
Grazie mille, direttrice. Andrea Visciglia, la Commissione europea ha fatto sapere che ci sono ancora delle disponibilità, lei lo ha detto anche in un'intervista, continuiamo a farci portavoce di questa splendida iniziativa della Commissione europea, anche perché lo ricordava anche la direttrice Capalbo, lo strumento è essenziale per gli ospedali, ma può essere utilizzato poi da tutte le strutture che sono aperte al pubblico.
Sì, certo. Devo dire che il Covid-19 probabilmente ha segnato un passaggio a una nuova epoca con cui dobbiamo fare i conti. Con questo anche voglio ringraziare il presidente di EDR, il dottor Mauro Nicastri, che è promotore di questa iniziativa. Abbiamo il desiderio di aiutare anche altre aziende che vogliono dotarsi di queste apparecchiature e possono quindi certamente contattare l'IDR perché si faccia promotore anche per altri presidi ospedali e per altre aziende per l'utilizzo di questi robot.
Grazie mille, grazie. Piccolo supporto ai presidi ospedalieri e a tutti i sanitari che in questi mesi difficili hanno combattuto una battaglia, continuano a combattere una battaglia difficilissima. Non smetteremo mai di ringraziarvi. Allora, grazie dottore Visciglia, grazie dottoressa Capalbo e davvero
grazie a voi.
Buon
grazie.
Lavoro.
Grazie. Buona giornata.
Arrivederci.
Thank you.